ad alta voce. Lino Guanciale legge Cuore di tenebra di Joseph Conrad. Traduzione di Ettore Capriolo.
Cominciavo a sentirmi un po' a disagio. Voi sapete che non sono abituato a fare tante cerimonie, e poi nell'atmosfera c'era qualcosa di sinistro. Come se mi avessero coinvolto in una congiura, non so, in qualcosa che non era del tutto corretto. Non vedevo l'ora di andarmene. Nell'altra stanza le due donne continuavano febbrili a lavorare la lana nera. Stava arrivando gente e la più giovane andava avanti e indietro ad accompagnarla. La vecchia, invece, non si muoveva mai dalla sua sedia. Aveva appoggiato le piatte pantofole di panno su uno scaldapiedi e teneva in grembo un gatto. In testa aveva un affare bianco e inamidato, sulla guancia un porro e un paio d'occhiali con la montatura d'argento le era scivolato sulla punta del naso. Mi guardò da sopra le lenti. La placidità sbrigativa e distaccata di quell'occhiata mi turbò. Due giovani dall'aria stupida e gaia furono pilotati nell'altra stanza e lei li seguì con lo stesso sguardo di indifferente saggezza. Pareva sapere tutto di loro e anche di me. Ebbi allora una sensazione stranissima. Quella donna mi parve misteriosa e fatale. Spesso laggiù ripensai alle due donne che montavano la guardia alla porta delle tenebre, lavorando la lana nera come per farne un caldo drappo funebre, l'una facendo entrare, facendo continuamente entrare nell'ignoto, l'altra scrutando i volti gai e stupidi con i suoi vecchi occhi disinteressati. Ave, vecchia sferruzzatrice di lana nera, morituri te salutant. Non molti di quelli che lei guardò la rividero. Meno della metà. Molto meno. Mancava ancora la visita medica. Una semplice formalità, mi assicurò il segretario, con l'aria di prendere immensamente parte ai miei dispiaceri. A questo scopo, un giovanotto con il cappello calcato sul sopracciglio sinistro, un impiegato, credo, dovevano pur esserci degli impiegati, anche se l'edificio era silenzioso come una casa in una città dei morti, scese dal piano di sopra per farmi da guida. Era sciatto e trasandato, con macchie d'inchiostro sulle maniche della giacca e una larga cravatta che ondeggiava sotto un mento simile nella forma alla punta di un vecchio stivale. Essendo un po' presto per il medico, lo invitai a bere qualcosa e questo sviluppò in lui una vena di giovialità. Mentre sedevamo davanti ai nostri vermouth, cominciò a esaltare le attività della compagnia, finché io non espressi con noncuranza la mia sorpresa perché lui non andava laggiù. Divenne subito gelido, riservato. «Non sono stupido come sembro», disse Platone ai suoi discepoli, dichiarò in tono sentenzioso. Poi vuotò in un sorso il suo bicchiere e ci alzammo. Il vecchio medico mi sentì il polso, pensando evidentemente a qualcos'altro. «Bene, bene per laggiù», borbottò. E poi mi chiese, con una certa ansia, se gli permettevo di misurarmi la testa. Un po' sorpreso, dissi di sì. E lui tirò fuori una sorta di calibro e si mise a prendere misure davanti e dietro e da ogni parte, annotando con cura tutto quanto. Era un ometto mal rasato, con addosso una specie di camice molto liso e le pantofole ai piedi, e mi parve uno stupido innocuo. «Chiedo sempre il permesso, nell'interesse della scienza, di misurare il cranio di quelli che vanno laggiù», disse. «Anche quando tornano?» domandai. «Oh, non li vedo più», replicò. «E poi i cambiamenti avvengono all'interno, sa?» sorrise, come per una silenziosa battuta di spirito. «Insomma, lei sta andando laggiù, molto bene, e interessante anche». Mi gettò uno sguardo indagatore e prese un altro appunto. «Mai stati casi di pazzia nella sua famiglia?» domandò in tono molto pratico. Mi seccai moltissimo. «Anche questa domanda è nell'interesse della scienza? Sarebbe interessante», disse senza accorgersi della mia irritazione, «per la scienza osservare sul posto i cambiamenti mentali degli individui. Ma lei è un alienista?» lo interruppi. «Ogni medico dovrebbe esserlo, un po'», rispose imperturbabile quell'originale. «Io ho una piccola teoria che voi, monsieur, che andate laggiù, dovreste aiutarmi a provare. È la mia parte dei vantaggi che il mio paese trarrà dal possesso di una colonia così meravigliosa. Le ricchezze le lascio agli altri. Mi perdoni le mie domande, ma lei è il primo inglese che io abbia avuto modo di visitare. Mi affrettai ad assicurargli che non ero per niente tipico. Se lo fossi, dissi, non parlerei così con lei. Ciò che lei dice è abbastanza profondo e probabilmente erroneo, rispose con una risata. Eviti di irritarsi più che di esporsi al sole. Adieu. Come dite voi inglesi? Goodbye? Goodbye. Adieu. Ai tropici bisogna soprattutto mantenersi calmi. Alzò l'indice in un gesto ammonitore. Du calme, du calme. Adieu. Restava da fare ancora una cosa. Congedarmi dalla mia ottima zia. La trovai trionfante. Presi una tazza di tè, l'ultimo tè degno di questo nome per tanti giorni, e in una stanza confortevolmente simile a quello che ci si aspetta dal salotto di una signora, chiacchierammo a lungo e in serenità davanti al caminetto. Nel corso di queste confidenze divenne presto evidente che si era parlato di me alla moglie dell'alto dignitario e Dio sa a quante altre persone, come di una creatura eccezionalmente dotata, un autentico colpo di fortuna per la compagnia, un uomo come non se ne vedono tutti i giorni. Santo cielo! E io stavo andando ad assumere il comando di un battello fluviale da 4 soldi equipaggiato con una sirena da 2. Risultò tuttavia che ero anche uno dei lavoratori con la L maiuscola. Una sorta di emissario della luce, di apostolo di seconda categoria. Stupidaggini in questo senso ne erano state dette e scritte a mucchi in quel periodo e l'ottima donna, a forza di vivere in quella marea di frottole, aveva finito per entusiasmarsene. Parlò di stornare milioni di ignoranti dalle loro orribili usanze in un tono tale che, parola d'onore, finì col mettermi a disagio. Mi avventurai ad accennare che la compagnia aveva fini di lucro. «Tu dimentichi, Charlie, che il lavoratore merita la sua paga», disse lei prontamente. «È strano quanto poco sappiano le donne della realtà. Vivono in un mondo tutto loro, e non c'è mai stato niente che gli assomigli né potrà mai esserci. È troppo bello nell'insieme, e se mai lo attuassero, andrebbe a pezzi prima del primo tramonto». Qualche disgraziato fatto, con cui noi uomini abbiamo sempre convissuto tranquilli sin dal giorno della creazione, salterebbe fuori e butterebbe giù tutto. Dopodiché venni abbracciato, mi fu detto di portare la maglia di lana, mi si raccomandò di scrivere spesso e così via, e me ne andai. Per la strada, non so perché, ebbi la strana sensazione di essere un impostore. Era curioso che io, avvezzo a salpare per qualsiasi luogo del mondo con 24 ore di preavviso, con meno preoccupazioni di quante ne abbia la maggior parte degli uomini che aspettano da attraversare una strada, avessi avuto un momento, non dico d'esitazione, ma di sospensione allarmata prima di questa banale faccenda. La spiegazione migliore che posso darvi è che, per un secondo o due, mi sentii come se, anziché andare al centro di un continente, mi accingessi a partire per il centro della Terra. Salpai su un piroscafo francese, che fece scalo in tutti i dannatissimi porti che ci sono da quelle parti, al solo scopo, per quanto ebbi modo di vedere, di sbarcare soldati e doganieri. Io guardavo la costa. Ora, guardare da una nave la costa che scivola via è come riflettere su un enigma. Se ne sta lì, davanti a voi, sorridente, accigliata, invitante, grandiosa, squallida, insipida o selvaggia, ma sempre muta, e con l'aria di sussurrare «Vieni a scoprirmi». Questa era quasi informe, come se fosse ancora in costruzione, ed emanava una monotona tetraggine. Il bordo di una giungla gigantesca, di un verde così scuro da sembrar quasi nero, orlata dal bianco della risacca, scorreva diritto, come una linea tracciata con la riga, molto, molto lontano, lungo un mare azzurro il cui scintillio era offuscato dall'insinuarsi di una nebbiolina. Il sole era infocato. La terra pareva brillare e gocciolar vapore. Qua e là si vedevano ammucchiate nella bianca risacca delle macchioline tra il grigiastro e il biancastro, sulle quali sventolava magari una bandiera. Insediamenti vecchi di secoli, e tuttavia non più grandi di capocchie di spillo sulla distesa intatta dello sfondo. Avanzavamo beccheggiando, ci fermavamo, sbarcavamo soldati, riprendevamo il viaggio, sbarcavamo doganieri perché riscuotessero pedaggi in quella che pareva una landa dimenticata da Dio, con in mezzo, come sperdute, una baracca di latta e un'asta di bandiera. Sbarcavamo altri soldati, presumibilmente perché proteggessero i doganieri. Alcuni mi raccontarono, annegavano nella risacca, ma che lo facessero o no, pareva non importare molto a nessuno. Noi ci limitavamo a scaricarli e ci rimettevamo in cammino. Di giorno in giorno la costa pareva sempre uguale, come se non ci fossimo mai mossi, ma toccammo vari centri, basi commerciali, con nomi come Grande Bassam e Piccolo Popo, nomi che parevano usciti da qualche sordida farsa recitata davanti a un sinistro fondale. La mia vita oziosa di passeggero, il mio isolamento fra tutti quegli uomini con cui non avevo alcun punto in comune, il mare oleoso e languido, la tetraggine uniforme della costa, sembravano tenermi lontano dalla realtà delle cose, prigioniero di una lugubre e dissennata illusione. La voce intermittente della risacca mi dava un piacere reale, come le parole di un fratello. Era qualcosa di naturale, con una ragione e con un significato. Ogni tanto una barca venuta dalla costa ci metteva momentaneamente in contatto con la realtà. Erano negri quelli che vogavano. Si vedeva luccicare da lontano il bianco dei loro occhi. Gridavano e cantavano, i loro corpi grondavano sudore. Avevano visi simili a maschere grottesche, questi uomini. Ma avevano ossa, muscoli, una vitalità selvaggia, un'intensa, dinamica energia, autentica e naturale, come la risacca lungo la loro costa. Non avevano bisogno di un pretesto per essere lì. Ed era un gran conforto guardarli. Per un po' sentii d'appartenere ancora a un mondo di fatti inequivocabili. Ma la sensazione non durò molto. Saltava sempre fuori qualcosa a scacciarla. Una volta, ricordo, incrociammo una nave da guerra ancorata poco lontano dalla costa. Non c'era neanche una baracca, eppure la nave stava bombardando la foresta. A quanto pareva i francesi avevano in corso da quelle parti una delle loro guerre. La bandiera pendeva molle come uno straccio, le bocche dei lunghi cannoni da 6 pollici sporgevano da tutto il basso scafo, l'onda lunga, unta e viscida, la sollevava pigramente e la lasciava ricadere facendo oscillare i suoi alberi sottili. In quella vuota immensità di terra, cielo e acqua, se ne stava lì, incomprensibile, a sparare su un continente. Pop! Faceva uno dei cannoni da 6 pollici. Guizzava e svaniva una piccola fiamma, spariva un esile sbuffo bianco e un minuscolo proiettile produceva un flebile stridore. Ma non accadeva nulla. Non poteva accadere nulla. C'era un elemento di follia nell'operazione. Un senso di lugubre buffoneria nello spettacolo. E a dissiparlo non bastò che qualcuno a bordo mi assicurasse seriamente che da qualche parte, invisibile, si nascondeva un accampamento di indigeni che lui chiamava nemici. Consegnammo le lettere, appresi che su quella nave isolata gli uomini morivano di febbre a una media di 3 per giorno, e proseguimmo. Facemmo scalo in altri luoghi con nomi farseschi, dove la gaia danza della morte e del commercio proseguiva in un'atmosfera immota e terrosa, come quella di una catacomba surriscaldata, procedendo sempre lungo quella costa informe bordata dalla pericolosa risacca, come se la natura stessa volesse tener lontani gli intrusi. Dentro e fuori dei fiumi, correnti di morte nella vita, le cui sponde marcivano nel fango, le cui acque condensate in melma invadevano le contorti mangrovie che parevano dibattersi davanti a noi in un parossismo di impotente disperazione. Non ci fermammo mai quanto sarebbe bastato a farci un'idea un po' più particolareggiata, ma la sensazione generale di un vago e opprimente stupore diventava per me sempre più forte. Era come un faticoso pellegrinaggio fra tracce di incubi.
Passarono più di 30 giorni prima che vedessi la foce del grande fiume. Ancorammo al largo della sede del governo, ma il mio lavoro sarebbe cominciato soltanto 200 miglia oltre. Perciò, appena possibile, partii per una località 30 miglia più a monte. Trovai posto su un piccolo battello a vapore d'alto mare. Lo comandava uno svedese che, avendo riconosciuto in me un marinaio, mi invitò sul ponte. Era un giovane magro, biondo e immusonito, con i capelli lisci e il passo strascicato. Quando lasciammo la piccola e miserabile banchina, mosse sprezzantemente il capo verso la riva. «Ha vissuto lì?» domandò. Io dissi «Sì». «Una bella masnada quei tipi del governo, no?» continuò parlando inglese con molta proprietà e con notevole amarezza. «È buffo cosa è disposta a fare certa gente per qualche franco al mese. Mi domando che ne sarà di loro quando si spingeranno all'interno». Gli dissi che contavo di scoprirlo presto. «Ah!» esclamò. Si spostò di traverso strascinando i piedi e continuando a guardare vigile davanti a sé. «Non ne sia tanto sicuro», riprese. «L'altro giorno ho preso su un uomo che si era impiccato sulla strada. Era uno svedese anche lui. Impiccato? Ma perché, in nome di Dio?» gridai. Lui continuò a guardare avanti attentissimo. «E chi lo sa? Il sole era troppo per lui, o forse il paese». Entrammo finalmente in un nuovo tratto di fiume. Comparve una scogliera rocciosa, cumuli di terra vicino alla riva, case su una collina, altre col tetto di ferro in mezzo agli scavi o abbarbicate al pendio. Dall'alto, l'ininterrotto fragore delle rapide incombeva su questo paesaggio di desolazione abitata. Numerosi individui, in massima parte negri, s'aggiravano come formiche. Un molo si proiettava nel fiume. Ogni tanto un sole accecante inondava tutto questo con una improvvisa recrudescenza di luce. «Quella è la stazione della sua compagnia», disse lo svedese, indicandomi tre costruzioni simili a baracche sul declivio roccioso. «Le manderò su la sua roba. 4 casse, ha detto? Bene, addio». Arrivai sino a una caldaia impantanata nell'erba e vi trovai un sentiero che conduceva sulla collina. Deviava per evitare i macigni, nonché un piccolo carro merci che giaceva sulla schiena con le ruote in alto. Ne mancava una. Pareva la carcassa di un animale. Mi imbattei anche in altri pezzi di macchine abbandonati e in una pila di rotaie arrugginite. Sulla sinistra un folto gruppo di alberi creava una zona in ombra dove vedevo confusamente muoversi qualcosa di scuro. Battei le palpebre. Il sentiero era ripido. Un corno suonò sulla destra e vidi i negri correre via. Una detonazione sorda e pesante scosse il terreno e uno sbuffo di fumo si levò dalla scogliera. Niente altro. Nessun cambiamento apparente sulla superficie della roccia. Stavano costruendo una ferrovia. La scogliera non era in alcun modo d'impaccio, ma questa esplosione senza scopo era l'unica attività in corso. Un leggero tintinnio alle mie spalle mi indusse a voltare il capo. 6 negri avanzavano in fila, arrancando su per il sentiero. Camminavano lenti ed eretti, tenendo in equilibrio sulla testa dei cesti pieni di terra, e il tintinnio seguiva il ritmo dei loro passi. Portavano legati intorno ai lombi degli stracci neri, i cui capi gli dondolavano dietro di qua e di là come code. Vedevo ogni loro costola. Le giunture degli arti erano come nodi di una fune. Ognuno aveva al collo un collare di ferro ed erano tutti legati assieme da una catena, i cui anelli oscillavano tintinnando ritmicamente. Un'altra esplosione sulla scogliera mi fece tornare in mente la nave da guerra che avevo visto sparare su un continente. Era lo stesso suono sinistro e ci voleva una bella fantasia per chiamare nemici questi uomini. Li avevano definiti criminali e la legge oltraggiata, come le granate esplosive, era piombata loro addosso, mistero incomprensibile venuto dal mare. I loro petti scarni ansavano all'unisono, le narici violentemente dilatate vibravano e gli occhi inespressivi guardavano in alto. Mi passarono accanto a meno di 15 centimetri, senza uno sguardo, con quella totale e mortale indifferenza che è propria dei selvaggi infelici. Dietro questo materiale grezzo, uno dei redenti, un prodotto delle nuove forze all'opera, camminava sconfortato con una carabina che teneva in mano.
Indossava la giubba di una divisa a cui mancava un bottone e, incrociando sul sentiero un bianco, s'affrettò a portarsela alla spalla. Era solo un atto di prudenza, dovuto al fatto che, visti da lontano, i bianchi s'assomigliano al punto da impedirgli di capire chi io fossi, ma si rassicurò subito e, con un grande e bianco sorriso da briccone e un'occhiata ai suoi uomini, parve volermi rendere compartecipe della propria elevata responsabilità. In fondo, ero parte anch'io della grande causa di questi atti nobili e giusti. Anziché continuare a salire, mi voltai e scesi sulla sinistra. Intendevo, prima di arrampicarmi sulla collina, lasciare andare avanti sino a scomparire la squadra dei forzati. Voi sapete che non sono particolarmente tenero. Mi è accaduto di colpire e di parare. Ho dovuto resistere e a volte attaccare, che è solo un modo di difendersi, senza calcolarne esattamente il costo, obbedendo alle richieste di quel tipo di vita in cui ero incappato. Ho visto il demone della violenza e il demone dell'avidità e il demone del desiderio ardente, ma per tutte le stelle quelli erano demoni forti, gagliardi, con gli occhi infocati che dominavano e guidavano uomini, uomini, vi dico. Ma sul pendio di quella collina intuii che nel sole accecante di questo paese avrei conosciuto il demone flaccido, pretenzioso e miope di una follia rapace e spietata. Quanto potesse essere insidioso l'avrei scoperto solo qualche mese dopo e mille miglia più in là. Per il momento mi fermai sbigottito, come per un presagio. Dopodiché scesi obliquamente la collina diretto a quegli alberi che avevo visto. Evitai un'enorme buca artificiale che qualcuno aveva scavato sul pendio per ragioni che mi era impossibile indovinare. Non era comunque una cava di pietra o di sabbia, era solo una buca. Poteva essere dovuta al desiderio filantropico di dar qualcosa da fare ai criminali, non lo so. Poi rischiai di cadere in una strettissima gola, poco più di una cicatrice sulla collina. Scoprii che vi avevano abbandonato una quantità di tubi di scarico importati per l'insediamento e non ce n'era uno che non fosse rotto, uno sconquasso insensato. Arrivai finalmente sotto gli alberi. Era mia intenzione passeggiare per un po' all'ombra, ma appena lì mi parve di aver messo piede nel cerchio tenebroso di qualche inferno. Le rapide erano vicine e un rumore ininterrotto, monotono, precipitoso, veemente, riempiva di un suono misterioso la lugubre quiete del boschetto, dove non alitavano brezze né si muovevano foglie, come se improvvisamente fosse diventata udibile la tremenda velocità della terra lanciata nello spazio. Sagome nere se ne stavano accovacciate, straiate o sedute tra gli alberi, appoggiandosi ai tronchi, aggrappandosi alla terra, per metà in risalto e per metà cancellate da quella luce fioca, in tutte le posizioni della sofferenza, dell'abbandono e della disperazione. Esplose sulla scogliera un'altra mina e ci fu un lieve fremito del suolo sotto i miei piedi. Il lavoro proseguiva, il lavoro! E in questo luogo alcuni dei manovali si erano rifugiati per morire. Stavano morendo adagio adagio, era chiarissimo. Non erano nemici, non erano criminali, non erano più niente di terrestre, soltanto ombre nere di malattia e di fame che giacevano alla rinfusa in quella penombra verdastra. Importati da tutti i recessi della costa con tutta la legalità dei contratti a termine, sperduti in un ambiente estraneo, nutriti di cibi inconsueti, si ammalavano, diventavano inefficienti e venivano autorizzati a strisciare via e a riposare. Queste sagome moribonde erano libere come l'aria e quasi altrettanto sottili. Cominciai a distinguere il luccichio degli occhi sotto gli alberi. Poi, abbassando lo sguardo, vidi una faccia vicino alla mia mano. Lo scheletro nero se ne stava disteso in tutta la sua lunghezza, con una spalla appoggiata all'albero, e lentamente le sue palpebre si sollevarono e gli occhi infossati si alzarono verso di me, enormi e assenti,
una sorta di cieco guizzo bianco scorgato dalla profondità delle orbite che si spense piano piano. L'uomo pareva giovane, poco più di un ragazzo, ma sapete che con loro è difficile capirlo. Non mi venne altro in mente che offrirgli una delle gallette che avevo in tasca, provenienti dalla nave del mio buon svedese. Le sue dita si chiusero lentamente su di essa e la tennero, e non ci furono altri movimenti né altre occhiate. Portava legato al collo un pezzo di lana bianca. Perché? Dove l'aveva preso? Era un distintivo, un ornamento, un amuleto, un atto propiziatorio. Esisteva un'idea che avesse qualche rapporto con esso. Faceva impressione vedere intorno al suo collo nero quel pezzo di filo bianco venuto d'oltremare. Vicino allo stesso albero sedevano, con le gambe rannicchiate, altri due fagotti ad angolo acuto. L'uno, con il mento sulle ginocchia, guardava nel vuoto in modo intollerabile e terrificante. Suo fratello fantasma vi aveva invece appoggiato la fronte, come sopraffatto da un'enorme stanchezza. E tutto intorno erano disseminati gli altri, nelle più diverse pose di contorto sfacelo, come in un quadro raffigurante una pestilenza o un massacro. Mentre me ne stavo lì, inorridito, una di queste creature si sollevò sulle mani e sulle ginocchia e a quattro zampe andò a bere al fiume. L'appò servendosi di una mano, poi si sedette al sole, incrociando gli stinchi davanti a sé, e dopo un po' la testa lanosa si piegò sullo sterno. Non avendo più voglia di passeggiare all'ombra, mi avviai frettolosamente verso la stazione. A poca distanza dall'edificio incontrai un bianco, vestito con così inaspettata eleganza che in un primo tempo lo scambiai per una sorta di visione. Vidi un colletto alto inamidato, polsini bianchi, una giacca leggera d'alpaca, pantaloni nivei, una cravatta chiara e scarpe di vernice, niente cappello. Una chioma, spartita da una riga, spazzolata, imbrillantinata, sotto un parasole foderato di verde e tenuto da una grossa mano bianca. Era un personaggio stupefacente e aveva un portapenne dietro l'orecchio. Strinsi la mano a questo prodigio e appresi che era il capo contabile della compagnia, la cui amministrazione era tenuta interamente in questa stazione. «Era uscito un momento», disse, «per prendere una boccata d'aria fresca». Era un'espressione meravigliosamente strana che faceva pensare a una vita sedentaria a tavolino. Non avrei neanche accennato a costui se, proprio dalle sue labbra, non avessi udito per la prima volta il nome dell'uomo legato in maniera indissolubile ai miei ricordi di quel tempo. Inoltre lo rispettavo, sì signori. Rispettavo i suoi colletti, i suoi grandi polsini, i suoi capelli spazzolati. Aveva sicuramente l'aria di un manichino da parrucchiere, ma nel grande avvilimento di quella regione continuava a tenere al proprio aspetto. Ciò significa avere spina dorsale. I colletti inamidati e i rigidi sparati delle camicie erano dimostrazioni di carattere. Viveva laggiù da quasi 3 anni e in seguito non potei trattenermi dal chiedergli come facesse a sfoggiare biancheria così pulita. Lui arrossì appena e disse con modestia: «Ho insegnato a una di quelle indigene che frequentano la stazione. È stato difficile. Il lavoro la disgustava». Insomma, quest'uomo aveva realmente raggiunto qualcosa. Ed era devoto ai suoi registri, che teneva in perfetto ordine. Tutto il resto della stazione era nel caos. Teste, cose, edifici. Arrivavano e partivano file di negri impolverati con i piedi piatti. Un flusso di manufatti, di indumenti di cotonaccio, di perline e di filo di rame veniva spedito nelle profondità delle tenebre, da cui giungeva in cambio un prezioso rivolo d'avorio.
La seconda puntata di Cuore di Tenebra di Joseph Conrad, nella traduzione di Ettore Capriolo, letta da Lino Guanciale per Ad Alta Voce, che è a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Jacopo De Bertoldi, per la regia di Luigi Iavarone, da riascoltare su RaiPlayRadio.it.